In quel tempo la folla interrogava Giovanni Battista dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi cosa dobbiamo fare? Rispose loro Giovanni: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Messia, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare nemmeno i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni Battista evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Siamo in tempo dell'Avvento e, come sappiamo tutti, Avvento e Quaresima sono tempi di penitenza, si dice. Quindi viene in mente, se sono tempi di penitenza, tempi di privazione, di rinuncia, di sacrificio. Ma perché qualcuno non abbia a pensare che lo scopo ultimo a cui Gesù ci chiama, nel cuore di questi due tempi la Chiesa ha messo una domenica in cui si celebra la gioia. Oggi, terza domenica di Avvento, è uno di quei giorni. Mi ricordo che quando si diceva la messa in latino, questa si chiamava la messa in letare, perché la preghiera latina con cui cominciava proprio dicendo: letare Gerusalemme, che vuol dire rallegrati Gerusalemme. È il tempo in cui è utile riflettere su questo, perché è convinzione comune, specie tra i meno giovani, i ragazzi magari non ce l'hanno questa mentalità, ecco, che la persona religiosa vede con sospetto la gioia e invece onora la rinuncia e il sacrificio. In genere l'idea di religiosità viene accoppiata con l'idea di severità, di vita ascetica. Ma è una semplificazione sbagliata che ha condizionato negativamente i cristiani per tanti secoli, perché dall'insieme del Vangelo e della vita di Gesù non sembra proprio che questa affermazione sia centrale, che esca fuori questa affermazione. Vi ricordate, c'è quella battuta di Gesù che dice di se stesso: quando la scoprì, sempre saputo che c'era, ma non aveva messo a fuoco il significato, ecco. Quando Gesù, un giorno parlando con la folla, la brontola rimprovera dicendo: ma insomma, non siete mai contenti, è venuto Giovanni Battista e voi avete detto: ma che, quello è troppo severo, fa digiuni, va nel deserto, mangia cavallette e miele selvatico, si veste con pelli di animali. Sono venuto io che dico di essere il Messia e voi dite: ma quello è un mangione e un beone. Proprio parole testuali. Voi ve lo ricordavate che di Gesù cita quello che dice la gente di lui, dicendo che dicevano: ma che, quello non è mica una asceta, non è una persona credibile. è un mangione, è uno che con gli amici beve un bicchiere di vino, canta e gioisce. Non siamo abituati a questa immagine di Gesù. Io credo che gli evangelisti si siano messi d'impegno per coprirla questa immagine, pensando sta male pensare che il Messia sia una persona così gioiosa. Quindi ce l'abbiamo bisogno di riscoprire invece la collocazione della gioia nel messaggio del Vangelo. Non solo la gioia non è peccato, ma è proprio lo scopo per cui Dio ci ha creati. Semmai il peccato è che nel mondo c'è troppa gente esclusa dalla gioia. Questo è il peccato. Nell'illusione, oppure nell'illusione che ognuno la gioia se la possa trovare da sé, per conto suo, ritagliare, blindare. Io ho trovato questo momento di gioia, me lo chiudo a chiave così nessuno me lo ruba. Questa è la tentazione che ci assale continuamente. Intendiamoci, che il piacere, la gioia sia ambiguo è un'affermazione vecchia come il mondo, che la sua promessa di vita nasconda invece minacce di morte fa parte dell'esperienza quotidiana, ma talvolta le religioni sembrano andare oltre, verso una criminalizzazione della gioia e del piacere. Il Nuovo Testamento invece, Gesù apre un altro orizzonte. Noi siamo portati a pensare che l'unico modo per garantirsi una vita serena e gioiosa sia quella di, come dicevo prima, di blindare i sentimenti e gli oggetti. Se li chiudiamo a chiave non li perdiamo. Gesù invece dice il contrario. Dice che chi chiude a chiave i propri talenti li perde. Vi ricordate la parabola dei talenti? Chi perderà invece, chi giocherà, rischierà la propria vita per amore, costui la troverà centimetrata. Diciamo in un'altra ottica. L'uomo ha in sé delle pulsioni di onnipotenza che lo spingono a realizzarsi nel potere sull'altro, nel possedere persone e cose, piuttosto che goderne rispettandone l'alterità, però, rispettando l'autonomia delle cose. Ma noi somigliamo a Dio. E il Vangelo ci dice, e anche il Nuovo Testamento lo afferma, ci dice che noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza e che Dio non è così. L'essenza di Dio, il suo DNA, dice il Nuovo Testamento, è essere per l'altro, è entrare in relazione con l'altro. Perciò anche l'uomo si realizza nella relazione. E la relazione è un rischio, sempre un rischio, perché può essere rifiutato. L'amore si propone, non si impone, se no non è amore. Un campo di concentramento del bene è sempre un campo di concentramento. Non è questo il regno di Dio. Il regno di Dio non è un campo di concentramento del bene, è il luogo dove finalmente mi accorgo che io mi realizzo nel donarmi all'altro, nel farmi carico dei problemi dell'altro. La relazione quindi è un rischio, non può essere blindato. Cioè addirittura quando io andavo a scuola a teologia, nei libri di teologia, che è tutto dire perché a volte i libri di teologia sono illeggibili da come trattano il tema Dio, ecco. Eppure questo l'avevano intuito. E si dice che queste tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci dicono che Dio è relazione. Bene, in una società però come quella in cui noi viviamo, sollecitati a innalzarci garanzie da tutte le parti, e in certi campi è opportuno e necessario che ci garantiamo verso il futuro, penso a pensione per tutti, magari ci fosse una pensione sufficiente per tutti, però c'è il rischio di pensare che tutto possa essere garantito, tutto possa essere blindato. Come vengono in mente, voi ragazzi l'avete mai visto forse, ma vi ricordate voi quando c'erano delle ville, delle case di lusso, con il giardino d'intorno, e c'era un muro, e sul muro mettevano pezzi di vetro murati, perché nessuno potesse arrampicarsi, si tagliava se no, se saltava il muro, perché nessuno potesse arrampicarsi e entrare in casa d'altri. Quello si sentiva garantito, la mia roba nessuno me la tocca. Ecco, i sentimenti, l'amore, la fede non possono essere blindati, possono soltanto essere nutriti, alimentati. Questi tesori quindi ci arricchiscono soltanto se li liberiamo dalle catene con cui si tengono legati per paura di perderli. Ci arricchiscono solo se rischiamo di perderli. Vi cito sempre, non è che io la conosco benissimo, però vi cito sempre una poetessa americana morta ai primi del Novecento, si chiama Emily Dickinson, che diceva, rimasto impresso, non è che io ho letto tutto di lei, però mi sollecitò a leggerla perché mi interessava quello che, non so nemmeno se era cristiana, non me lo ricordo se veniva da un'esperienza cristiana, che dice che garanzia della gioia è il suo rischio perenne. La gioia non si può mettere in freezer per garantirla per il domani, va rinnovata, continuamente rinnovata, va continuamente rilanciata, con il rischio di perderla. Mi vengono in mente quando ero ragazzo io, non so se ancora ai ragazzi di oggi, ma non credo, però si sente bene? Si sente abbastanza? Non sentite voi? Ora sentite meglio? Oh, mi viene in mente un aneddoto di quando ero ragazzo, io ora non uso più, è troppo, passato troppo tempo, quando ero ragazzo io, che si diceva di un ragazzo che voleva garantirsi di avere sempre il fuoco con sé, aveva una scatola di fiammiferi, gli aveva un fiammifero e faceva, questo funziona. E non si accorgeva che nell'istante in cui lo provava per vedere se funzionava, lo ammazzava. I sentimenti, dice Gesù, che sono così. Non puoi sperimentare se funzionano e metterli in freezer, non puoi farlo. Vanno rilanciati, gettati continuamente, altrimenti davvero muoiono. Quindi il Vangelo non è contro la gioia, è contro chi la gioia crede di poterla blindare e tenersela garantita in tasca. Questo mi sembra una cosa importante. Questo rischio gli uomini lo mettono in pratica in alcuni settori, quando sarebbe meglio forse che non lo mettessero in pratica. Alludo alle operazioni finanziarie, alludo ai giochi d'azzardo. Ecco, i sentimenti vanno investiti come nei giochi d'azzardo. Provi e speri, anche un rapporto di amore nasce così. Chi è garantito che ne valga la pena quando nasce, inizia un rapporto d'amore? È un salto nel vuoto, è una scommessa. Pascal diceva che la fede è una scommessa. Ma questa non è soltanto una riflessione filosofica, lo è anche. Il buddismo ci aiuta a capire anche la precarietà e la difficoltà di realizzare momenti di gioia e momenti di piacere. Ma questa non è soltanto una riflessione filosofica. Ci dice il Nuovo Testamento che Dio in Gesù ha fatto così, perché Dio è così. Dio è amore. Dio si propone, non si impone. Si può essere ragionevolmente atei. Non voglio dire che la fede sia inutile, sia superflua, ma è gratuita. Tanto è vero che Gesù dirà in maniera sconvolgente dal punto di vista della storia delle religioni, che questo padre che, da cui tutti proveniamo, ci giudicherà un giorno, ma ci giudicherà non con criteri religiosi, ma con criteri storici. Non ci dirà: voi siete andati al catechismo, avete fatto la prima comunione, quindi venite nel regno che ho preparato per voi. Voi che siete andati, figuratevi se io non ritengo importante partecipare alla messa, al banchetto eucaristico, la domenica. Tantissimo. Ma non saremo lì. Non è lì che saremo giudicati. Dio non ci dirà: sei andato alla messa tutte le domeniche, quindi vieni nel regno preparato per te. Ma dirà: avevo fame e mi deste da mangiare, avevo sete e mi deste da bere, ero forestiero, straniero e mi avete accolto, ero nudo e mi avete rivestito. E questi ti domandano: ma quando mai? Chi ti ha visto? Io non andavo mai in chiesa, io ero ateo. E il giudice risponde: non me ne importa, ogni volta che l'hai fatto al più insignificante fra le creature che ti stanno accanto, è come se tu l'avessi fatta a me. Quindi guardate che apertura a 360 gradi che c'è nel Vangelo. Torna fuori un discorso che altre volte abbiamo fatto. La cultura dominante onora la forza, la ricchezza, il successo ad ogni costo, e io sto facendo un inno invece alla fragilità. Ma sto esaltando le sconfitte? No, per nulla. Sto dicendo che la fragilità è preziosa, esige cura, attenzione. Sto dicendo che l'importante è l'efficacia, non l'efficienza. E l'efficacia è l'amore che è efficace, ma l'amore è fragile. Fragile non vuol dire debole. Vuol dire che si può rompere facilmente. Sto dicendo che la forza di Achille sta nel suo tallone. La fragilità è un grande valore. Chi non vive profondamente il suo essere fragile diventa arrogante, convinto di non aver bisogno di nessuno, che è il contrario dell'amore, se ci pensa. Dio è amore che si dona. Si legge nel Nuovo Testamento. E come dicevo prima, l'amore si propone, non si impone. Vi ricordate, negli Atti degli Apostoli c'è una battuta che bisognerebbe tenere presente spesso nel nostro rapporto di fede con Dio, che dice in bocca, è Gesù che parla, che dice, rivolto ai suoi discepoli del tempo, che dice: io sto alla porta e busso, se voi mi aprite io entro e ceno con voi, se no non posso entrare. Dio può solo bussare alle nostre porte. Ed è così largo di mente e di cuore questo Dio amore che ci ha chiamati alla vita, che non ci giudicherà se avremo seguito settimanalmente tutte le sue liturgie, tutti i doveri che un credente dovrebbe fare, ma se semplicemente ci saremo mossi a tenerezza e a compassione verso l'altro, il debole, il fragile che sta accanto a noi. Ecco, quindi quello mi sembrava importante sottolineare oggi, la visione che noi meno giovani abbiamo, che dobbiamo patire in questo mondo per andare in paradiso, buttatela via. Noi siamo chiamati qui, subito, a realizzare il regno di Dio, ad essere la gioia. Ma la gioia sta non nel blindare momenti o spazi di gioia per paura di perderli, ma per investirli. Chi gioca la propria vita, costui la troverà. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Tutte